Quando sentite la parola immigrato, cosa vi viene in mente? È una domanda che pongo spesso durante le mie ricerche sulla migrazione e le risposte ogni volta sono rivelatrici. Qualcuno mi dice una persona sfortunata, nata nella parte sbagliata del mondo. Qualcuno mi risponde con parole come comunità, lingua, confini, famiglia. Ma la verità è che le associazioni sono quasi sempre negative. E non succede solo in Italia. Secondo uno studio sulla migrazione dell'Oxford University, gli aggettivi più usati per descrivere i migranti è la parola illegale. Sapete invece quale parole non compaiono mai? Aggettivi come intelligente, creativo, visionario, intraprendente, coraggioso. Eppure, dietro ogni migrante rifugiato non c'è solo una storia di fuga. C'è una storia di speranza, di reinvenzione, di resilienza. Oggi, come vi ho detto all'introduzione, vi chiederò di fare un esercizio semplice ma potente. Ripensare la parola immigrato con occhi nuovi. Perché cambiare il linguaggio è il primo passo per migliorare la realtà. Nel 1990 mio padre lasciò l'Iran dell'Ayatollah Khomeini. Era un periodo in cui ai giovani iraniani veniva chiesto di abbandonare il futuro, le proprie speranze, per andare a combattere al fronte contro l'Iraq di Saddam Hussein. Mio padre non voleva imbracciare un fucile. Lui voleva creare, non distruggere. Voleva uno stato in cui potesse essere riconosciuto come una risorsa, come una mente, non una recluta. E così partì. E dopo anni di turni strazianti a ristoranti in varie città d'Italia, alla fine nel 1995 realizzò il suo sogno, aprire una caffetteria insieme a mia madre. Ma c'era un problema. Il bar era lì, il caffè era buono, ma nessuno entrava. Le persone avevano paura di quella pelle leggermente più scura, di quella storia che raccontava, di quella faccia che raccontava una storia diversa che loro non conoscevano e che quindi preferivano evitare. Ma dietro quel gesto c'era un prezzo invisibile, impercettibile ad occhio nudo, quello di negare a un uomo la capacità di ricominciare, solo perché era nata altrove. Ora, secondo i dati Istat, al 1 gennaio del 2024, le persone con cittadinanza straniera in Italia sono circa 5,3 milioni. Non provengono solo da paesi vicini come Ucraina, Romania, Albania, ma anche dal Nord Africa, come Marocco, Tunisia, Egitto. Abbiamo flussi intensi dall'Asia, Bangladesh, Pakistan, India, Cina, Filippine e alla fine America. Penso che siate d'accordo con me. Chi vive nelle grandi città italiane lo sa che queste persone fanno parte della nostra quotidianità. Infatti rappresentano, pensate un po', il 9% della popolazione italiana. Ma il loro impatto è molto più grande rispetto a questa semplice percentuale. Infatti questa popolazione è molto più giovane rispetto a quella italiana, 35 anni in media rispetto ai 47 degli italiani. Rappresentano una forza viva che contrasta l'inverno demografico italiano, con più nascite, meno mortalità e più energia. Ma c'è di più. Sono vitali in settori come commercio, turismo, cura della persona. In poche parole, sono senza di loro l'Italia si fermerebbe. Questa popolazione produce circa 164 milioni di euro aggiunto ogni anno, circa il 9% del PIL italiano. Ora, dati a parte, l'Italia di oggi è completamente diversa rispetto a quella che trovò mio padre nel 1990. E questo mi ha portato a domandarmi nel mio percorso accademico, ma cosa succede quando dei migranti, dei rifugiati arrivano in Italia? Si prende cura di loro nel loro percorso? Chi tiene conto delle loro inclinazioni, delle loro capacità, delle loro vulnerabilità? E così, con questa domanda che mi frullava in mente, ho iniziato la mia ricerca. Job Opportunities for Immigrants. Un'indagine che mi ha permesso di intervistare decine di migranti da tantissime parti del mondo. Persone che, grazie a percorsi di integrazione sociolavorativa, hanno trovato un impiego nel settore più fluido, dinamico e inclusivo del nostro tempo. Indovinate un po'? Il tech. Grazie a questa ricerca ho conosciuto Olga, la cui storia vale la pena essere raccontata. Olga è una cittadina ucraina che dopo 5 giorni dall'invasione del Donbass prende una decisione che le cambia la vita: fuggire. Così, con un solo telefono e con suo figlio, guida per 2 giorni ininterrottamente fino alla Moldavia, un campo profughi. Lì viene a conoscenza di un contatto, di un avvocato, quasi per caso, che sta aiutando donne ucraine in fuga. Olga non ha nulla, neanche uno zaino, è scappata, non ne trovava un senso, non ha garanzie. Mi dice che durante la notte sente i vetri vibrare dalle bombe, dal rumore delle bombe, e mi fa: I chose Italy because it's a one country and I am always cold, and then it's far from Russia. So we came here. Così si appigliò a quella flebile speranza dell'avvocato e, con il coraggio che solo chi ha perso tutto può avere, nel marzo del 2022 arriva a Firenze. Con i mesi a venire, grazie all'intervento della Croce Rossa, riesce ad ottenere una casa, così si sistema con suo figlio. E quando si stabilizza inizia a chiedersi: ma io come faccio a garantire un benessere, una dignità a questo bambino? E così, quasi per caso, viene a conoscenza di un'organizzazione no profit, SISTEC, che la cui missione è semplice ma rivoluzionaria: integrare donne, rifugiate e migranti nel mondo del tech, facendole reinventare professionalmente. Ora, Olga in Ucraina era una ballerina, letteralmente non sapeva neanche cosa fosse Excel e Word, non lo usava. Però dopo 3 anni, grazie a corsi di formazione sul pacchetto Office, grazie a corsi di coding, è riuscita a diventare una web developer and designer. Infatti, secondo la missione di SISTEC, il tech è un campo democratico. Non c'è bisogno necessariamente di una laurea per entrarci. Serve solo tanta passione e determinazione. E così ha fatto Olga. Non solo ha trovato un lavoro, è riuscita anche a alimentare il suo lato artistico da ballerina. Come vi ho detto, appunto, fa la grafica. E alla fine è anche riuscita a allontanare suo figlio dalle bombe, dal terrore. Poi ho incontrato Linda. Sentite un po'. Una rifugiata dal Camerun che, quando è scappata, aveva solo un obiettivo: trovare un posto sicuro. Non importava dove, non importava come, quando. Poteva anche essere dall'altra parte del mondo. Per lei era importante scappare, andare via dalla violenza del suo paese. E così ci colleghiamo su Google Meet. È stato un collegamento semplice, veloce, no? Quasi naturale, ormai si fa. Clicchi un bottone e siamo online. Eppure lei, con un sorriso orgoglioso, appena ci colleghiamo mi fa: qualche anno fa non sarei neanche stata in grado di accendere un telefonino. Ora, depositate dentro di voi la forza, la potenza di questa frase. A me fece tanto effetto. Linda mi racconta che, mentre si trova in un campo profughi in Grecia, viene a scoprire quasi per caso di un programma di un'organizzazione no profit che dava l'opportunità a migranti e rifugiati come lei di poter lavorare nel mondo del tech, di entrare a far parte di un corso di formazione, ma non solo, di continuare poi in quel settore. Così Linda fa l'application. Il primo anno però non riesce a partecipare ai colloqui selettivi. Indovinate? Non sapeva aprire un'email. Non sapeva farlo. L'anno dopo però ci riesce. E così entra a far parte del programma. Linda ha lavorato per aziende. Ha parlato con diversi CEO in diverse parti del mondo. È stata addirittura lei una insegnante di questo programma per altri migranti che avevano bisogno. E così, dopo qualche anno, Linda è diventata una Junior Cyber Security Analyst. E Linda mi fa, io qualche anno fa non sapevo neanche accendere il telefono. Ora ho trovato un posto nella società. Quindi, cosa possiamo imparare dalle storie di Linda e Olga? Qui vorrei portarvi un attimo nel pensiero di Herbert Mead, un filosofo e sociologo statunitense che ha dedicato tutta la sua vita a rispondere a una domanda. Chi siamo davvero? Secondo Mead, l'identità non nasce da dentro. Non è qualcosa di fermo e mutabile che ci portiamo dietro come uno zainetto da quando siamo nati. La nostra identità nasce e cresce nella relazione con gli altri. Siamo ciò che diventiamo agli occhi degli altri. Il sé, scrive Mead, è un processo sociale. Esistiamo veramente solo nel momento in cui gli altri ci vedono, ma non nel vedere fisico della parola. Siamo riconosciuti per le nostre potenzialità, per le nostre capacità. Pensateci, se Linda fosse vista solo come una donna scappata dal Camerun, non potremmo considerarla una nostra collega o professionista, una voce competente. Lo stesso per Olga. Se la guardassimo solo come una mamma ucraina scappata dalla guerra, le saremmo negando il valore come sviluppatrice, come innovatrice. Eppure, nel momento in cui queste persone vengono viste con un occhio diverso, è là che succede qualcosa di straordinario. Si genera identità, possibilità, futuro. Essere visti genera realtà. Ecco perché il mondo del tech, nonostante sia un campo contraddittorio, è un terreno fertile di emancipazione per persone come Linda e Olga e tante altre. Ma il riconoscimento non è un atto individuale, è un patto collettivo. Serve una società che vada oltre le etichette. Serve uno Stato che non gestisca la migrazione solo come un'emergenza, ma come una risorsa umana, culturale, economica. Servono delle aziende che non vedano solo il candidato perfetto, ma il potenziale inespresso. Forse Mead non vuole chiedersi chi siamo davvero, ma chi potresti essere se qualcuno credesse veramente in te. E allora vi invito a riflettere. La prossima volta che vedete un rifugiato, un migrante, non pensate a chi è, ma a chi potrebbe essere se fosse visto con occhi diversi. Grazie.